Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere.
I fatti accaduti nell'aeroporto di Zaventem in Belgio ci invitano ad una riflessione su quello che è il terrore, la paura e il disorientamento. 50 gradi, 55 primi, 33 secondi latitudine nord, 4 gradi, 26 primi, 6 secondi longitudine est. Dall'aeroporto di Bruxelles parte la nostra esplorazione orientativa sul tema del terrore. Benvenuti all'ascolto di Coordinate cartesiane da parte di Irene Spadaro. La bussola tematica di oggi è veramente pregiata, un uomo che trovate, mettetelo su Google, mettetelo su Wikipedia, sicuramente una sua pagina, è una persona che stimo tantissimo e quelle poche volte che sono riuscita a leggere i suoi libri o sentirlo raccontare qualcosa che per molti era nebuloso e fosco, ha permesso una chiarezza cristallina di chi veramente ci capisce di quello che sta dicendo. No, il benvenuto a Radio Città del Capo, a Tahar Lamri. Benvenuto.
Grazie, buongiorno, buonasera.
Sì, e più siamo più sulla sera, è tempo anche di vedere questo venerdì un po' che ci accompagna. Il giorno dopo i fatti di Bruxelles, già l'Italia sembrava essersi scordata di quello che era appena accaduto, perché l'hashtag su Twitter più frequente era uomini e donne. Aiuto, ho avuto bisogno urgente di cercarti, Tahar, perché quello che è successo a Bruxelles non è tanto diverso da quello che era successo a Madrid prima che ci fossero le primavere arabe, prima dell'ISIS, e quello che mi raccontavano delle persone che conoscevo che abitavano a Tel Aviv succedeva continuamente. Aiutaci a capire questo terrore che adesso ci troviamo nelle nostre città. È studiato a tavolino? È un qualcosa a cui dobbiamo abituarci?
È studiato a tavolino senz'altro, perché sono, anche se le azioni, le ultime, questi qui dell'aeroporto di Bruxelles, Zaventem, sembra che siano insomma arrivati dal nulla, in realtà è difficile da credere che li abbiano messi in atto così in quel momento lì, sono studiate da molto tempo, questo è ovvio. È ovvio che il terrore deve toglierci la terra sotto i piedi, diffondere il terrore, aver paura, interrompere la vita quotidiana, e ovviamente diffondere anche il sospetto e quindi l'altro, e quando il sospetto è diffuso, ovviamente uno diventa insicuro di qualsiasi cosa faccia, cioè camminare di giorno o di notte diventa...
Il sospetto tipo 11 settembre cominciavano ad avere delle paure diffuse sul proprio vicino di casa.
Sì, però oggi non dobbiamo dimenticare, non perché solo succede qui, che bisogna dimenticare altre parti del mondo. È una cosa che dal 2003 esiste a Baghdad, esiste in Siria dal 2011, in tutta la Siria, insomma è un'area geografica molto molto estesa, voglio dire, non è solo una città, ma in città che sono state distrutte completamente, nel Mali, ultimamente nel Burkina Faso, pochi giorni prima di Bruxelles in una città della frontiera fra la Libia e la Tunisia, Ben Gherdan, che è stata assalita da una cinquantina di jihadisti che venivano dalla Libia. E quindi questi qui ovviamente devono diffondere il terrore, diffondendo il terrore ci tolgono il nostro rapporto con la città, il nostro rapporto con i paesaggi urbani, il nostro rapporto con la nostra vita quotidiana, quindi ovviamente è studiato a tavolino.
Thank you. Tar Lamri. Questo terrore ci toglie l'orientamento nelle nostre città. Quando è avvenuto il fatto di Bataclan del teatro, sinceramente, fra tutti gli obiettivi sensibili, mai avrei ritenuto obiettivo sensibile Bataclan o Charlie Hebdo. È come se cominciassi a ritenere luogo sensibile la redazione della Settimana Enigmistica oppure del Vernacoliere a Livorno. Mettere paura in una maniera così che spariglia le carte, perché ti aspetti che certe cose che destabilizzano avvengano, non so, quando c'è il G8, no? Sono tutti lì, dai, sono tutti lì. Eppure sono ragionate così a tavolino. Che tipo di genio c'è nel mettere tanta paura in maniera così specifica?
Allora, c'è una novità alla quale non si è prestata molta attenzione. Nel 2008 un gruppo pakistano che si chiama Ashgar el Taiba ha teorizzato una cosa che si chiama l'assedio urbano, ed è una teoria molto molto precisa che è stata messa in atto sia per Charlie Hebdo, sia per il Bataclan, sia per il museo di il Bardo in Tunisia, in diversi momenti, perché loro dicevano questo: ora è il momento di passare a una fase successiva, diversa da quella che faceva Al-Qaeda prima, quindi mettere le bombe negli aeroporti. Infatti in questo senso è strano quello che è successo a Bruxelles, ma poi ne ritorneremo dopo magari. E dicevano bisogna adesso fare delle azioni che si chiamano di assedio urbano, e prendere ad esempio un centro commerciale, un museo, prendere ostaggi, oppure fare azioni di comando militare con dei Kalashnikov, delle cose di questo tipo qui, perché adesso il terrorista ha un alleato incredibile, che sono i giornalisti e i social media. E quindi per la prima volta nella storia il terrorista che prende in ostaggio delle persone, e loro l'hanno messo subito in atto a Bombay nel 2008, il terrorista che prende degli ostaggi ha un alleato fuori, è la prima volta che con il cellulare il terrorista può controllare la situazione da dentro, perché con tutti i Twitter, tutti i video postati su Facebook, i giornalisti che parlano, eccetera,
è meglio che averci un palo, perché hanno,
esatto,
che poi ovviamente la notizia viene,
esattamente,
mamma mia.
E infatti quando è successo,
autogol terribile, sì, della cultura,
sì,
occidentale,
sì, non si è prestato molta attenzione a questa cosa qui in Tunisia, in particolare al Bardo. A un certo punto le persone che erano fuori, che loro inconsapevolmente postavano delle cose, le informazioni, eccetera, eccetera, però si sono accorti che l'inviato del Jazeera stava dando notizie sensibili ai terroristi, perché i terroristi hanno i cellulari, siamo globali ormai.
Senza dolo, cioè non c'era una connivenza come...
Non lo sappiamo,
però...
sul Jazeera io ho dei dubbi, ma...
no, vabbè.
Però diciamo che non c'era connivenza, non c'era dolo, comunque dava informazioni e... Le persone l'hanno quasi linciato, l'inviato del Jazeera, l'hanno picchiato proprio in diretta.
Che brutti momenti.
Sì, perché anche loro, anche quelli che sono fuori, hanno i cellulari e vedevano quello che stava dicendo, quello che stava mostrando questa persona. E loro in questa teoria Ashgar el Taiba dicevano l'importante è mettere in ridicolo le forze di sicurezza. E infatti... Da Charlie Hebdo cosa ci rimane in testa? I poliziotti francesi che cadono dal pendio, che non riescono a salire.
O che scappano dopo al supermercato anche, perché non riescono...
Esatto, oppure il mall,
l'ipermercato.
L'ipermercato,
sì. Centro commerciale, il mall.
Sì, in Kenya, di Nairobi, sì. Anche lì. I poliziotti si sono camminati l'uno sui piedi dell'altro, mamma eccetera, mia. Perché questo è uno degli obiettivi. E a Charlie Hebdo lì i francesi non avevano imparato bene la lezione. Invece quando è successo quella del Bataclan, molti si lamentavano perché i francesi hanno fatto un perimetro di sicurezza molto molto ampio e non permettevano ai giornalisti di avvicinarsi ai luoghi, né alle persone di postare dei video, delle cose di questo tipo qui. Per due giorni io ho sentito qui in Italia, dicevano, ah, i francesi non danno informazioni, non vogliono lasciare trapelare le informazioni. E in Belgio, subito dopo, perché si è capito subito il nesso fra questi qui che hanno fatto il Bataclan, eccetera, eccetera, e il quartiere Molenbeek a Bruxelles, ha cominciato il rastrellamento. Quando la polizia belga ha cominciato il rastrellamento, ha chiesto proprio ai cittadini di non postare nulla su Twitter, e i belgi, non so se ti ricordi, in quel momento lì hanno cominciato a postare i gatti per impedire, cioè in modo massiccio, per impedire che qualcuno facesse passare delle informazioni.
E se avete altre domande, che poi giriamo a Tahar Lamri, ci trovate sulla pagina Facebook di Coordinate Cartesiane o su Twitter all'hashtag CoordinateRCDC. Tahar Lamri. Ci ritroviamo ad avere con Bruxelles una cosa diversa dalla strategia del terrore urbano. Il terrore urbano è un po' più simile a quello che succedeva in Palestina, a quello che succedeva in Iran, in Irlanda. Questa cosa di sabotarsi i luoghi, l'uno di frequentazione dell'altro.
Ma sono cose diverse, perché poi la Palestina c'è una dinamica diversa, nel senso che lì c'è un'occupazione, c'è una dinamica completamente diversa. Invece qui...
Perché il Belgio è così diverso appunto da questa strategia del terrore urbano?
No, il Belgio non è diverso. Questa volta è successo qualcosa di diverso con le bombe.
Aiutaci a capire.
Sì, perché si è passata a questa nuova fase, che si è vista a Nairobi, al Bardo in Tunisia, si è vista al Bataclan, Charlie Hebdo, eccetera, con comando, con proprio il Kalashnikov, e una cosa di tipo militare, l'assedio urbano. Invece questa volta si è ritornato a una modalità, diciamo, degli anni 90, se vogliamo dire così, perché negli anni 90 sono successe alcune azioni di questo tipo nella metropolitana di Parigi, per dire. Ci si dimenticano queste cose qui.
Sinceramente, l'idea che ci sia un andamento di moda negli anni rispetto al terrore mi mette ancora più inquietudine. Aiuto.
Non è che sia una moda, dipende da quello che c'è nel mondo, cioè nel senso, se o siamo globali o non possiamo essere globali nella finanza, nell'immigrazione, e non globali nelle altre cose. Bisogna pensare in modo globale. Io le sento, tantissimi esperti in televisione parlano come se i terroristi ragionassero come noi, così a freddo, cercano di spiegare le cose con questioni sociologiche, psicologiche, del vissuto, tante cose. Invece adesso c'è una specie di multilocalismo, una specie di pensiero globale, che bisogna pensare più su questo che su... E quindi in questa cosa esatta della metropolitana e dell'aeroporto di Bruxelles, l'ultima, evidentemente, ma io credo, non so, però è un mio pensiero, dopo l'arresto di Salah Abdeslam, quello che era ricercato per 4 mesi, eccetera, che era a casa sua. E poi qui io non sono d'accordo con quello.
Cioè, non come era a casa sua, peggio di un mafioso,
sì,
a Corleone.
Esatto, era come i latitanti, insomma, che sono a casa, però non li trova nessuno. Anche questo era nel quartiere Molenbeek, il quartiere, diciamo, multietnico di Bruxelles, che fra l'altro quartiere storico da cui sono partiti i terroristi già nel 2000. E uno, per dire, che sono andati in Afghanistan, hanno ucciso il comandante Massoud, e sono partiti tantissimi terroristi da allora, quindi dall'inizio degli anni 2000 partivano da quel quartiere, che ha preso il posto di Londra. Negli anni 90 era Londra, Londonistan si chiamava, poi è diventato Bruxelles. Ma non si presta attenzione, come se noi fossimo figli del momento, non si presta attenzione a una profondità storica che esiste. Quindi è diverso questa volta, perché dopo l'arresto di questo Salah Abdeslam, 4 giorni dopo succedono queste esplosioni, un ritorno a una modalità, insomma, che è stata abbandonata, diciamo, se pensiamo all'assedio urbano di cui parlavamo prima. E perché, secondo me, volevano far vedere, le azioni sicuramente erano pronte già da prima, perché non è una cosa che si prepara in un giorno o due, ma li hanno attivati subito per far vedere che loro esistono in una modalità che è molto molto difficile da controllare. Io non sono d'accordo con quelli che in Italia adesso stanno dicendo il Belgio è uno stato fallito, non è così la questione, non bisogna essere arroganti in questo modo. È molto molto difficile, cioè è quasi impossibile controllare cose di questo tipo. Quindi si controllano con azioni, insomma, lunghe, di lungo respiro, con la cultura, con insomma cose diverse, ma non dicendo il Belgio è uno stato fallito, cose di questo tipo qui.
Questo appuntamento di coordinate cartesiane, Irene Spadaro con Tahar Lamri, a cercare di sentirsi meno disorientati, e per essere meno disorientati basta semplicemente ampliare l'orizzonte, vedere qualcosa che appartiene alla cultura globale. Infatti una delle risposte che più mi è piaciuta, ma sai, quel piacere che vuol dire siamo svegli, è quello dell'ironizzare di qualcuno quando arrivavano i primi comunicati spacciati ISIS, non lo sapremo mai se sono veri, della serie siamo al sud di Roma, e loro li deridevano dicendo ok, siete rimasti bloccati nel raccordo.
Sì.
Oppure il lavoro di Anonymous, che dice voi attaccate che noi vi staniamo fino a casa perché siamo hacker anche noi. È così globale, così prossimo, che è sotterraneo. Cioè noi ogni giorno dovremmo poter andare serenamente in un ipermercato, al teatro, al cinema, o dobbiamo comunque temere che diventa un obiettivo sensibile anche, non so, Zola Predosa?
No, secondo me bisogna essere, anzi, bisogna ridere di più e bisogna continuare la vita normalmente, perché è l'unico modo per sconfiggere queste cose qui, cioè far vedere che non si cede al panico, perché la paura è una cosa umana, è naturale, e quindi è quella che ci spinge a fare, insomma, a fare delle cose. L'angoscia no, l'angoscia è un'altra cosa, quindi non bisogna, se uno si abbandona all'angoscia, ovviamente ha vinto il terrorista.
Infatti una delle reazioni più belle dei fatti del Bataclan fu quella lettera di un padre a suo figlio.
Esatto.
Non avrete il mio odio.
Esattamente. E quindi noi li odieremo, li dobbiamo odiare questi qui, ma non odiare indistintamente tutti, non so, i musulmani, cioè fare delle categorie così ampie da non vedere il nemico, perché dopo diventiamo alleati di questi qui, perché loro è quello che vogliono.
È più facile confondersi in una massa grande se non hai uno zoom sul nemico.
Esatto.
È più facile mescolarsi.
Esatto. E quindi sono dei nichilisti, quindi noi non dobbiamo avere delle risposte solo edoniste e dire no, andremo, rideremo di più, faremo più spettacoli, eccetera eccetera. Fare un lavoro culturale, un lavoro anche di essere svegli, come hai detto tu, no? Questa cosa qui del dire, io non so perché non si dice di non quando c'è un'azione di questo tipo qui, non è che uno comincia a filmare e postare così e diventa anche lui un complice, no?
È perché appunto, come dicevi, la parola chiave che usano è edonismo. Alla fine ti fai il selfie con la nave che si è incagliata nel giglio. Che cuore hai? Io sì. So appena le persone che sono rimaste vittime lì. Vedo questa che sicuramente sarà un trend topic, una notizia che per un po' girerà, e pur di vedere anche solo per un secondo il mio nome dentro una trend topic, non mi rendo conto che sto agevolando proprio quelli che mi stanno terrorizzando.
Esatto, quindi
come facciamo?
Aiuto. Dobbiamo rimanere quello che siamo, quindi dobbiamo rimanere liberi, persone. La democrazia comunque è fragile, perché è fragile, è più fragile della dittatura, ovviamente, però vince sempre. L'Italia poi si sa, no, ha avuto per anni il terrorismo, le Brigate Rosse, era un'altra cosa, però comunque ha vinto, e l'Italia è un paese che ha vinto il terrorismo interno, che anche quello era nascosto, cioè c'erano, ma non solo le Brigate Rosse, siamo a Bologna, quindi cioè, quello che è successo a Bologna, anche allora, insomma, eppure non ha impedito ai bolognesi di prestare soccorso quel giorno lì, che quelli dell'Europa del Nord sono venuti a vedere perché pensavano che ci fosse una cosa straordinaria di protezione civile, invece erano gli autobus, i tassisti che sono andati a prestare soccorso. Quindi questa è la risposta, è l'unica risposta, e la risposta è di tipo culturale, di tipo, cioè, essere informati, essere e focalizzare e continuare la propria vita, ma non cedere a questi, sicuramente no.
Un'altra nota dolente, oltre all'edonismo, secondo me è l'altra parola, informazione. Le informazioni che ci arrivano hanno dei filtri, dei grandangoli, delle cose che sono a volte funzionali al sensazionalismo, però mancano, come dire, di fibra. Come andiamo a pescare delle informazioni integrali?
Questo non lo so, anche perché l'Italia è messa male in quanto a informazione, purtroppo, perché non c'è un interesse costante per quello che succede nel mondo. Però adesso non è più, io sto parlando del mainstream, l'informazione è quella che fa informazione. Invece, per fortuna, adesso ci sono, insomma, diversi canali, piccole radio, internet, insomma, ci sono le informazioni e ci sono anche delle cose profonde, non solo così, insomma, quelli che del sensazionalismo. Poi rimane la televisione e alcuni giornali mainstream che purtroppo sono imprigionati in una vecchia logica che non ci aiuta e aumenta la paura, aumenta l'angoscia soprattutto, e questo è il male, diciamo.
Lambrì a parlare ed aiutarci a orientarci per non disorientarci fra le informazioni mainstream, che sì, è convinta di darci delle informazioni, ma ci lascia sempre un po' a digiuno di fibre. Ti ringrazio per essere passato dagli studi di Radio Città del Capo letteralmente al volo.
Grazie
al
a voi.
Volo. E ti chiedo un ultimo messaggio in bottiglia per portarcelo a casa. Molti di noi, insomma, in quest'ora avranno parcheggiato, sono pronti per iniziare il fine settimana, però un qualcosa che possiamo tenere pronto in tasca, caldo in cuore, quando le violenze intorno nel mondo ci busseranno ancora alla porta. Un qualcosa che ci possa aiutare a non disorientarci davanti alla paura e al terrore.
È una bussola. Il sapere, ovviamente, quando uno sa non è mai disorientato, perché sa che comunque, per quanto il buio è lungo, comunque c'è una luce, no? Quindi siamo nella società dell'informazione, del sapere, almeno si dice questo, e quindi siamo degni di questa era nella quale siamo. Ormai le persone sono multilocali, sono i giovani, sono dappertutto, insomma, sono globali anche loro, cioè non è che ci sia solo il terrore che è globale, quindi è già, questa è una speranza, perché vuol dire un mondo che comunque finisce per sconfiggere queste, queste cose che ci portano in tempi, vorrebbero portarci a tempi bui.
Ancora grazie a Tahar Lamri.
Grazie a voi.
E qualunque sia la consapevolezza che vorrete tenere sveglia ed essere globali nella conoscere, nell'informarvi, ovunque soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per scoprire nuovi orizzonti. Buona continuazione di ascolto dei programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro.
Mi sono perso sulle mappe riverso, oh oh, l'orientamento è disperso fra mappa e territorio. In questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate cartesiane.